Voi che sapete, con me in studio c'è Sergio Albertoni. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Olivier, un saluto a tutti.
E dunque, hai pensato bene di ricordare come, chi ha inventato i cantautori? Questo è il titolo che ci hai proposto per questa edizione.
Esatto, oggi parliamo di cantautorato e nello specifico dell'invenzione dei cantautori. Capiremo presto di cosa e di chi parliamo. Intanto saluto i nostri due graditissimi ospiti, a cominciare da Claudio Ricordi. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, un abbraccio radiofonico a tutti quanti.
Beh, voce che il nostro pubblico ben conosce da parecchi anni e che di recente per Il Saggiatore ha curato un volume dal titolo appunto L'inventore dei cantautori. Nanni Ricordi, una storia orale. È uno dei nostri due trampolini di lancio, chiamiamoli così, per la nostra discussione. L'altro è una storia culturale della canzone italiana firmata, guarda caso, per Il Saggiatore, come Claudio Ricordi, dall'altro nostro ospite che saluto, Jacopo Tomatis. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi.
Musicologo, docente di Popular Music al DAMS di Torino, nonché redattore del Giornale della Musica, che abbiamo invitato e volentieri a dialogare con Claudio Ricordi appunto intorno alla nascita dei cantautori, che si fa risalire appunto a Nanni Ricordi. Intanto diciamo subito, ma Claudio mi correggerai, che a differenza di Jelly Roll Morton, che tranquillamente, placidamente affermava di aver inventato il jazz, Nanni non si è definito lui così, giusto? È stato definito dopo?
Sì, sì, direi di sì, anche perché la stessa parola è arrivata 2 anni e passa dopo i primi dischi che Nanni propose al mercato con Giorgio Gaber e Lavanoni. Lavanoni fa un po' eccezione, non è una cantautrice, però questi sono stati i primi 45 giri extended play della Dischi Ricordi nel fine 58, inizio 59.
Ecco, entriamo subito nel vivo. Dicevi la parola, cioè, Nanni Ricordi ha inventato la parola o il cantautore? Perché mi risulta che ad esempio già nel Medioevo i trovatori, in qualche modo possiamo definirli cantautori, no? Jacopo, mi confermi?
Sì, sul fatto che i trovatori possono essere definiti cantautori, sta, è come dire, è nata prima la canzone o la poesia, ecco, l'uovo o la gallina,
esatto.
È molto complesso naturalmente. Sicuramente Ricordi ha contribuito a inventare una certa idea del cantautore, che è quella che ci portiamo dietro ancora adesso, c'è una certa ideologia del cantautore, anche una certa icona del cantautore. La parola non è nata nell'ambito della Ricordi inizialmente, la parola è nata da una serie di relazioni tra musicisti in forza alla Ricordi. Abbiamo già citato Giorgio Gaber, aggiungiamoci Umberto Bindi, Gino Paoli naturalmente, e la RCA romana, dove poi Ricordi tra l'altro finì pochi anni dopo, che cercava una parola accattivante per lanciare alcuni cantanti e autori in alcuni casi, ma non solo, in alcuni casi solo dei cantanti, un po' strani, tra cui Maria Monti, che a sua volta era legata a Milano e sarà poi legata a Ricordi, e Gianni Meccia. Su chi abbia inventato la parola ci sono molte versioni discordanti, io ho cercato di risalire alla verità, non ci sono riuscito, come dire, probabilmente non lo scopriremo mai, ecco, la tesi più accreditata tende a dirci che sia stata proprio Maria Monti in realtà a inventare il termine, che però effettivamente subentra dopo 1 anno e mezzo, 2 anni che ci sono questi nuovi personaggi, che hanno dei nomi diversi però prima di chiamarsi cantautori, si chiamano autori-interpreti, si chiamano cantanti-compositori, si chiamano cantanti-chitarristi, che è un'altra parola abbastanza strana che viene usata per esempio per definire Modugno e Gianni Meccia, che indica già qualcosa di questa icona del cantautore di cui dicevano, cioè il cantautore è innanzitutto diverso dagli altri cantanti, non solo perché scrive le canzoni, proprio direi antropologicamente ed esteticamente diverso.
Beh, sul retro di copertina del volume curato da Claudio Ricordi c'è una citazione importante di Ennio Morricone che dice: l'invenzione dei cantautori è sua. Quindi Claudio, cosa dici in merito anche a quanto ha detto adesso Jacopo?
Jacopo ha detto giusto, per quanto riguarda l'invenzione del neologismo, anch'io ho fatto una mia indagine, ma l'ho fatta semplicemente andando a intervistare e tutti quelli che hanno costruito il libro. Il libro non è scritto da me, è scritto da 43 persone, familiari, amici cantautori, appunto tra i quali Paoli e la Maria Monti, e sono loro due che io ho intervistato in epoche diverse, in luoghi diversi, ad arrivare alla stessa conclusione, cioè durante una riunione in RCA per organizzare una tournée con Meccia, la Monti e mi sembra anche Endrigo, che era appena arrivato a Roma con Nanni Ricordi, si cercava una parola che facesse convergere la questione, e Maria Monti venne fuori bofonchiando un po' cantante-autore, e li ha semplicemente incollati l'uno all'altro. Questo al momento, certo non c'è nessuna prova, però mi sembra che anche Jacopo sia della stessa opinione, che
sì.
La Maria stessa lo dice, insomma.
Fra l'altro, io credo che sia andata così, perché effettivamente le prove convergono. C'è da dire che Vincenzo Micocci, che era in quel momento il discografico in RCA, ha invece rivendicato a sé questa bofonchiare cantautore cantante autore, dicendo che propose ad Ennio Melis, che dirigeva la RCA romana in quel momento, cantantautore, che poi per ovvie ragioni non ha funzionato, per fortuna, mi viene anche da dire, sì, perché è abbastanza orrido. Sì. L'aspetto interessante, per esempio, è che esiste quello che io ho trovato come più antica attestazione del termine, se nell'agosto del 60 su Sorrisi e Canzoni, che sembra confermare entrambe le tesi in realtà, perché si parla di uno spettacolo itinerante in cui ci sono, sì, sia gli artisti RCA che gli artisti Ricordi, che avrebbe dovuto chiamarsi Il Cantautori, plurale, cioè quindi non Il Cantautore come personaggio, ma Il Cantautori come una sorta di carrozzone itinerante di cantanti. Sì. Tanto in questa occasione c'è anche un refuso, perché c'è scritto Il Cantacuori, come dire, un redattore che ha sbagliato, probabilmente perché non conosceva ancora questa parola, che non era ancora ovviamente comune. Quindi si parla Il Cantacuori, che sarebbe tanto un bel concetto anche, però non ha attecchito, purtroppo.
Beh, straordinario. Beh, Claudio Ricordi mi ha consigliato come primo ascolto un brano di Paolo Conte, e c'è un motivo particolare, perché sentiremo anche la voce di Nanni, giusto?
Ma sì, è un documento molto particolare, perché Nanni era in studio in tutte le avventure discografiche di Paolo Conte, pur non essendone il produttore era Lilli Greco, ma Nanni invece col suo motore, un'agenzia di comunicazione, l'ultima sua avventura vicino alla musica, aveva lanciato Paolo Conte, prima con un concerto a Milano e poi lentamente si è fatto strada da solo. E era in studio, Paolo Conte stava registrando Dal Loggione, perché parla di un amore perduto, però parla di un teatro d'opera, e a qualcuno non ti viene in mente, ma teatro d'opera, c'è qui Nanni Ricordi, che d'opera se ne intende, perché la Dischi Ricordi aveva cominciato l'avventura discografica con La Medea di Cherubini, cantata dalla Callas, amica di Nanni, e Paolo, poi me l'ha raccontato anche Paolo, dice, mancava qualcosa, ho proposto a Nanni di fare un coretto, ma non gli piace, è entrato e ha fatto una specie di controcanto tenorile che si sente solo nel ritornello, quello Viva la musica, eccetera, eccetera, se voi fate caso, sopra la voce di Paolo Conte c'è quella di Nanni Ricordi.
Lampi, fuori nel buio temporale, e lampi, qui nel teatro comunale, lampi, sulle signore ingioiellate, e lampi su legni e trombe lucidate, e io che sono qui per rivederti, io che sono qui per ritrovarti, io che sono qui per adorarti, io che non sono un tubo di concerto.
Documento interessante, in effetti, dall'oggione Paolo Conte con la voce di Nanni Ricordi. Sembrava in un altro studio di registrazione, per la
forse,
verità. Ma
forse riecheggia proprio dall'oggione.
Sì, probabilmente.
Esatto, bravo,
era quella l'idea.
L'effetto doveva essere quello, proprio come se un loggionista gridasse giù a Paolo che era in palcoscenico la stessa canzone e la riverberasse. Per il pubblico.
E adesso con una battuta, sicuramente molti dei loggionisti fanno le imitazioni del tenore quando sono sotto la doccia a casa.
Sì, esattamente.
Dunque, prima Jacopo Tomatis ha pronunciato una parola che mi ha fatto venire in mente una domanda, una questione. La parola è ideologia. Dunque, il cantautore nasce di sinistra, è un luogo comune. Cosa ne pensi, Jacopo?
Non nasce di sinistra nel modo in cui pensiamo adesso il cantautore, quella è più una costruzione che arriva con gli anni 70, con il post-Tenco, con il post-68, nasce però con delle connotazioni che sono di intelligenza. Uno degli aspetti più interessanti è andare a vedere le prime cose che si leggono sui cantautori Ricordi, e non solo, anche su quelli RCA, sui giornali, le prime interviste di Gaber, per esempio. Gaber post-urlatore, perché è vero che comincia nel 58, ma nel 58 è ancora catalogato come urlatore, sono che loro dicono: abbiamo deciso di metterci insieme per fare questo cantautori, questo nuovo festivalio dell'intelligenza, lo chiamano, per fare canzoni che siano mica stupide. C'è un punto in cui Gaber e Monti dicono: vorremmo fare delle canzoni che siano mica stupide. Quindi il succo non è tanto che loro se le cantano e se le suonano da sole, quello è in qualche modo una conseguenza. Il succo è proporre anche un tipo di canzone diversa, che ha delle ambizioni di intelligenza, di raffinatezza, impegno in senso blando, che significa semplicemente non limitarsi a ripetere le solite tematiche amorose, ma provare a dargli una profondità, a contestualizzarle in maniera diversa. In questo sicuramente io credo che Nanni Ricordi abbia avuto un ruolo, anche solo per far passare nel mercato italiano, che è sempre stato un po' in ritardo, che si poteva avere una canzone con queste caratteristiche, com'è quella francese, com'era quella americana, che lui conosceva molto bene. Cioè, canzone raffinata, intelligente, pur all'interno della forma canzone. Una canzone anche per gli intellettuali. In questo senso è di sinistra il cantautore, il primo cantautore come idea.
Sì, sì, molto chiaro. E tra l'altro pensavo poi a un manifesto autoironico in questo senso, con la canzone intelligente di Cocchi e Renato, naturalmente.
Ci vorrà qualche
certo,
anno.
Sì, è un po' il ribaltamento di quell'idea lì, no?
Sì.
Cioè, che a un certo punto poi il modo per fare le canzoni intelligenti è far finta che siano stupide, no? Questo,
esatto,
è uno dei ciclici ribaltamenti dell'ideologia della canzone intelligente. Ecco.
Su questo poi si è giocato molto, penso anche molto più avanti a Sono solo canzonette di Bennato, quindi...
Certo, certamente. Ho Battiato che canta Patriot, non sopporto la musica contemporanea e le cantine sono piene di scemi che si muovono. A un certo punto il cantautore muta direzione, no? E quindi per essere intelligente deve far finta di essere uno stupido, sostanzialmente. Cioè, c'è una bellissima frase che cito spesso di Rino Gaetano da fine degli anni 70, credo sia nel 78, che dice: io credo che a questo punto, dopo gli anni 70, dopo l'impegno, dopo le stragi di Stato, andare da uno e dirgli che è un cantautore è come dirgli che è uno stronzo, che secondo me riassume benissimo quello che la figura del cantautore si accumula addosso a partire da questo fatidico 59-60 di Nanni Ricordi, ecco.
Ecco, tra l'altro riflettevamo io e Olivier, ascoltando il brano di Paolo Conte, sul fatto che la parola cantautore non ha un reale corrispettivo in altre lingue. Claudio,
no, che io sappia, no. Ci sono gli chansonnier in Francia,
che però sono come i songwriter in America o in Inghilterra,
sì,
che sono autori
poeti
di canzoni, ma non necessariamente poi interpreti anche. No,
no, ma quello che ha detto Jacob mi fa dire semplicemente che i cantautori erano quelli, non perché i cantanti autori possono essere anche appunto i rapsodi di stagioni omeriche o medievali o fino ai giorni nostri, ma il cantautore è stata quella famiglia, quella generazione dal 58 e poi certo c'è la seconda, la terza ondata che si rifà, certo, a loro, perché erano quelli che magari avevano, poi bisognerebbe parlare perché erano cantautori con quei testi, con quella tipologia di testo, poi gente che ha fatto canzoni perfette, canzoni dove non si può spostare una sillaba e una nota alle volte, oppure che parlavano di cose talmente banali ma in un modo talmente mediato con la scrittura alta. Uno dei brani che io preferisco di Paoli, che quasi nessuno conosce, In un caffè con i camerieri maleducati. Ma che è una ballatina leggera, ma è un testo che ti porta in un caffè, in un bar, ma ti dice delle cose che insomma, non Vola Colomba e non Vola Colomba poi magari è già il meglio di quel periodo.
E tra l'altro,
i cantautori erano quelli, ecco.
Sì, scusa, a proposito di Vola Colomba, nel libro di Jacopo Tomatis c'è una vera e propria analisi, insomma, piuttosto profonda di quella canzone, che del resto non a caso è rimasta nel nostro immaginario collettivo. Altro brano a questo punto con Ricky Gianco, che tra l'altro è venuto insieme a Claudio Ricordi al nostro studio di Milano di recente, proprio per presentare questo libro.
Se passate da via Broletto al numero 34, toglietevi il cappello, parlate sottovoce. Al primo piano dorme l'amor mio, è tanto bella la bimba mia, e giura sempre di amarmi tanto. Ma quando io la bacio, lei ride o parla d'altro, o mangia noccioline. Troppe volte mi lascia solo e torna quando le pare, poi mi guarda appena, non dice dove è andata. Tante volte penso di lasciarla, io vorrei ma non posso andare. È la mia croce, la mia miseria, ma è tutta la mia vita. Per me è tutto il mondo, è tutto quel che ho. Se passate da via Broletto al numero 34, potete anche gridare, fare quello che vi pare. L'amore mio non si sveglierà, ora dorme sul suo bel viso, c'è l'ombra di un sorriso, ma proprio sotto al cuore c'è un forellino rosso, rosso come un fiore. Sono stato io, mi perdoni Dio, ma sono un gentiluomo e a nessuno dirò il perché, a nessuno dirò il perché.
Via Broletto, canzone se non erro di Sergio Endrigo, qui in una splendida versione contrabbasso e voce con Ricky Gianco e con Enzo Pietro Paoli, anche qui credo di non sbagliarmi, al contrabbasso. E sempre a microfoni spenti, questo per dire anche che eravamo un po' distratti io e Olivier, siamo arrivati al termine, si parlava prima dei corrispettivi in altre lingue del termine cantautore. Beh, Olivier mi diceva che in spagnolo...
Si usa ancora il termine di trovador, soprattutto nell'America Latina, però invece all'italiana il trovatore ci rimanda ad un'epoca molto lontana.
Sì,
mentre...
abbiamo citato all'inizio, non a caso.
Sì.
Quindi è un po' questo. Beh, arriviamo, visto che il tempo è tiranno, come si suol dire, ai giorni nostri. Jacopo Tomati, secondo te oggi ha ancora senso la definizione cantautore? Perché mi pare che sia usata spesso e volentieri così, un po' a sproposito.
Ma sai, dipende sempre che cosa si intende. In realtà i termini che sono nella lingua cambiano costantemente significato a seconda del momento storico. Il caso di chansonnier, per esempio, visto, per ricollegarci prima, è esemplare. Chansonnier in Italia significa una cosa, in Francia non significa quella cosa lì. Se io dico a un francese di oggi che Brassens è uno chansonnier, mi guarda stranito, perché il termine chansonnier indica un tipo di chansonnier, ma dell'epoca precedente, modello Aristide Bruin. Brassens è un auteur interprete. Lo stesso vale, secondo me, in Italia per il termine cantautore. Io sono d'accordo, i cantautori sono quel periodo lì. Oggi si usa questo termine ed è ormai, secondo me, incrostato anche di un certo tipo di suono, di un certo modo di stare sul palco, di una serie di cliché che si faticano a superare, per cui i cantautori di oggi devono necessariamente assomigliare ai cantautori del passato, e questo ovviamente è un grosso limite per l'invenzione musicale e anche, secondo me, un modo per bloccare un po' le sperimentazioni, per cui io a un certo punto o è un cantautore o non fa canzone d'autore, cioè non fa una canzone che ha delle ambizioni d'arte, e questa a me sembra una specie di scelta obbligata che tende un po' a farci perdere delle cose. Io a volte ho questo sospetto, per cui automaticamente siamo portati a pensare che se uno si presenta sul palco un po' come De Gregori negli anni 70, cioè col cappello, la barbetta incolta e la chitarra a tracolla, sta facendo qualcosa di bello necessariamente, perché lui è un cantautore. E poi magari invece ci troviamo qualcuno che non rispetta quei canoni, e allora lo derubrichiamo a musica brutta, musica non autentica, perché magari suona, non lo so, il sintetizzatore. Io credo che il peccato della parola cantautore sul lungo periodo sia stato un po' questo, cioè di essere, in qualche modo, di imporre uno standard fortissimo, uno standard elevatissimo, perché poi io concordo che c'è stato un momento in cui veramente uscivano 2-3 canzoni perfette all'anno, e forse adesso non succede più, o forse un giorno capiremo che anche quelle di oggi sono perfette, questo non lo so. Ecco, è un'etichetta scomoda, non so, bisognerebbe inventarsene un'altra forse, però... Come ci dimostra la storia, è difficile inventare delle etichette che funzionano.
Forse, però, chissà, Nanni Ricordi non c'è più, ma c'è Claudio Ricordi, quindi possiamo...
Sì, buonanotte.
Chissà.
Magari, forse a quei livelli.
Beh, no, io mi riferivo al fatto che in televisione mi è capitato di sentir chiamare cantautore, non so, un rapper di quelli in auge adesso.
Ah, questo è, per è dire, la televisione.
Esattamente. Beh, in televisione dovrebbero andarci Jacopo Tomati, se Claudio Ricordi, piuttosto che altra gente.
Ma questo, però, fare cose che cosa? Perché la televisione è una trappola.
Sì, questo è argomento per un'altra puntata di qualche
sapore. A proposito di televisione, insomma, Iannacci fu profetico nell'apertura del suo quelli che, e cito Iannacci perché è la gauna forza delle unghie, eccetera, eccetera,
eccetera, eccetera, eccetera.
Cito Iannacci perché siamo addirittura d'arrivo e chiuderemo proprio con lui, che è una figura insomma molto rappresentativa.
Ecco, e non a caso con una canzone che alterna nei suoi versi l'italiano e il dialetto, vero Claudio?
Eh sì. sì, perché bisognerebbe dire di Iannacci, questo forse l'ho lasciato magari nella penna, non mi ricordo, che lui ha cominciato con le canzoni in italiano, vedi il cane con i capelli, poi è passato al milanese perché il modello era i francesi, per cui le tronche, eccetera, eccetera. Poi, con l'ultima avventura discografica di Nanni, Ultima spiaggia, nome non a caso, è tornato all'italiano, ma perché? E io gli avevo anche chiesto questo. Dice, sì, perché vorrei dire qualcosa di più intelligente, non delle mie storielle, dei milanesi, del Barbone o di altri. Però lui, come tra poco ascolteremo, alternava le volte italiano e milanese anche per far capire a un pubblico più vasto che cosa stava dicendo. Però l'ultimo Iannacci, insomma, incredibile, con Beppe Viola ai testi, tipo quelli che bisogna ricordarlo.
Certo, e lo facciamo in questo caso con La luna e la lampadina. Io ringrazio. Io ringrazio i nostri ospiti Jacopo Tomatis e Claudio Ricordi per essere stati con noi oggi, naturalmente, ma questo vale quasi sempre in Voi che sapete, e potremmo continuare a lungo. Grazie intanto e a presto.
Grazie a voi, grazie a Rete 25.
Grazie. Grazie mille.